chi viene al cinema.
Buon mese di maggio e ben ritrovate e ritrovati per una nuova puntata di Indovina chi viene al cinema. Anche oggi tante proposte per voi. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Sono tre le nuove uscite in sala. La prima ci riporta indietro di 20 anni nel mondo dell'alta moda e dell'editoria del lusso, perché in sala è arrivato il sequel di Il diavolo veste Prada, che accogliamo con il suo trailer.
Runway non è solo un magazine, è un'icona globale, una via tortuosa che ci riporta di nuovo insieme.
Salve!
Ehi, guarda cosa è andato a pescare TJ Maxx.
Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
Sono Andy Sachs. Andrea!
Era una delle Emily.
Una delle che?
Per caso ho un'allucinazione?
Ciao, Emily.
Anche tu la conosci?
Eravamo insieme a Runway, Miranda.
Davvero?
Come il primo film, anche questo è diretto da David Frankel e schiera un cast dove tornano trionfalmente nei loro personaggi stelle quali Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci ed Emily Blunt. A dir la verità, Anne Hathaway e Meryl Streep, quando era stato proposto loro questo sequel, non erano proprio d'accordo. Ci è voluto un po' di tempo, ma poi si sono convinte. Questa storia è ambientata esattamente a 20 anni di distanza dalle vicende del primo film. Runway, la rivista diretta da Miranda Priestly, è in crisi, come del resto la stampa di mezzo mondo. Anche se molte testate concorrenti hanno già chiuso, Runway faticosamente resiste, nonostante gli inserzionisti scelgano altre modalità di promozione, così come i lettori scelgono di informarsi online. Miranda Priestly resta alla guida, ma non è più lei a dettare le condizioni. Alla ricerca di fondi per proseguire con le pubblicazioni, Miranda è costretta a chiedere aiuto proprio ad Emily Charlton, la sua ex prima assistente che nel frattempo ha scalato il settore del lusso fino a diventare dirigente di un grande gruppo. E proprio da Emily dipendono i budget pubblicitari di cui la rivista ha disperatamente bisogno. Le due sono ancora una volta una contro l'altra, ma chissà cosa accadrà.
Schweizer Bauer von einer hervorragenden Qualität.
Wir wollen nicht abrissen.
Und rissen Häuser nach 20-30 Jahren wieder ab.
Das Ziel ist grundsätzlich nicht zu bauen, was natürlich für einen Architekt ein bisschen blöd ist.
Tada!
Ich habe das Gefühl, ich bin nicht nur berechtigt, einzugreifen, zu kämpfen gegen etwas. Ich habe sogar eine Art Verpflichtung, das zu machen.
In uscita nelle nostre sale c'è anche il prezioso documentario Barbara Boozer, una pioniera della sostenibilità, di Gabriele Scherer. Incentrato sulla carriera dell'architetta basilese Barbara Boozer, pioniera della sostenibilità e per la sua determinazione nel salvare gli edifici ex industriali invece che demolirli, ristrutturandoli utilizzando materiali riciclati e trasformandoli in spazi urbani, vivibili, accessibili, in nome del rispetto per l'ambiente e la convivenza. Nel 2020 ha ricevuto il Gran Premio Svizzero d'Arte, premio Merete Oppenheim. Ha studiato al Politecnico Federale di Zurigo e ha lavorato in collaborazione con il Politecnico del Sudan. Grande carattere, ha saputo farsi strada con successo in un settore dominato dagli uomini. Ha portato le sue idee a Winterthur, Basilea e Zurigo, soltanto per citare alcuni dei luoghi dove le sue visioni hanno trovato una realizzazione. Un film da non perdere e, se volete, è prevista un'ultima proiezione speciale in presenza della stessa Barbara Boozer a Mendrisio martedì 12 maggio alle 18 al Cinema Multisala.
Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
No me iré de Tánger. Yo nací aquí.
Ultima uscita della settimana è Calle Malaga di Mariam Tusani, con la bravissima Carmen Maura ad indossare i panni della 79enne spagnola Maria Angeles, che vive da sola a Tangeri, in Marocco, e si gode la sua routine quotidiana. La sua vita viene però sconvolta quando sua figlia arriva da Madrid per annunciarle l'intenzione di vendere l'appartamento di famiglia, quello in cui ha sempre vissuto prima di spostarsi in Marocco. Determinata a salvare la casa, Maria farà tutto il possibile per riaverla e durante le peripezie che dovrà affrontare incapperà inaspettatamente nell'amore e nella riscoperta della sensualità. Un film, questo Calle Malaga, che parla di radici e soprattutto dell'invecchiamento e propone un ritratto della vita nella terza età pieno di umorismo, amore e silenziose ribellioni con tutte le sue gioie e i suoi dolori. Un'età ancora piena di vita a dispetto dei limiti che vengono spesso imposti dalle aspettative, i pregiudizi e le barriere. Non perdetevi questo Calle Malaga con la bravissima Carmen Maura. Vale la pena rivederlo soltanto per la sua interpretazione.
Indovina chi viene al cinema.
Anche con il nostro spazio musicale torniamo al 2006 del Primo Diavolo Veste Prada, che si apre con il brano Suddenly I See di Katie Tunstall, un tributo al potere femminile, ispirato all'opera e all'attivismo sociale e politico di Patti Smith, canzone che probabilmente vanta il record di essere stata inserita nella colonna sonora di due film nello stesso anno. Oltre al Diavolo Veste Prada, compare infatti anche alla fine di Appuntamento al buio di James Keach. Studioso e fine conoscitore del cinema, si diploma in regia e sceneggiatura alla UCLA di Los Angeles. Realizza una trentina di film e diventa anche produttore per la RSI. Nostro ospite di questa settimana è Michael Beltrami, recentemente premiato al Festival dei Popoli di Firenze per il suo ultimo lavoro, Il fantasma che è in me. Dopo essere stato presentato alle giornate cinematografiche di Soletta, questo documentario, intelligente e dalla forma originale, è capace di parlare a tutti, anche se tratta argomenti intimi e personali. Il fantasma che è in me sarà proiettato martedì 5 maggio alle 20.30 al Forum di Bellinzona, alla presenza del regista, nell'ambito della rassegna Un po' di cinema svizzero. Noi intanto cominciamo a chiacchierare proprio con Michael Beltrami, ovviamente scoprendo come e quando è nata in lui la passione per il cinema.
Beh, è nata un po' già da bambino, insomma, per me il cinema era sempre qualcosa di molto affascinante perché avevo una mamma che era molto interessata al mondo del cinema e mia mamma è originaria della Germania orientale e mi ricordo che quando andavamo in vacanza lei con le sue sorelle, con i suoi familiari andavano al cinema, ma io che ero piccolo non potevo andarci. Però potevo accompagnarla magari fino all'entrata del cinema e vedevo questi poster, le locandine, soprattutto di una serie che aveva molto appassionato mia mamma, che era la serie su Angélique, con Michel Mercier, una donna stupenda, che poi anche da bambino mi ero quasi innamorato di lei, di questa immagine. E quindi lì le prime riflessioni su quello che era questo mondo del cinema, no? un ambiente molto misterioso che io ovviamente non conoscevo, non ero mai entrato in una sala cinematografica. E poi più avanti, per essere più concreti, più pratici, nella scuola elementare a Solduno, a Locarno, un mio compagno di classe aveva portato una cinepresa Super 8, così, per farla vedere alla maestra, e la maestra, che era una maestra molto lungimirante e molto moderna per l'epoca, aveva subito pensato di realizzare un piccolo film in Super 8 con tutta la classe, così, e lì mi sono detto, quando l'abbiamo realizzato insieme, ho visto il risultato, l'abbiamo proiettato, mi sono detto, ecco, a me piacerebbe fare questo nella vita.
Diplomato in cinema negli Stati Uniti d'America, dove ha frequentato l'Università della California. Ecco, mi sono chiesta quanto il tuo modo di fare cinema deve a questa formazione. Insomma, una formazione particolare, perché sei andato nella patria del cinema, nella patria che ha forgiato il nostro immaginario.
Questo è vero, però c'è stata una parte precedente, che era un po' questo innamoramento del cinema dei paesi dell'est, soprattutto i film polacchi. Io ho avuto un passato così anche di collaborazione proprio alle primissime armi, ho fatto l'assistente alla regia per Krzysztof Zanussi, che poi era anche produttore di Kieslowski in Polonia, e ho avuto questo momento di apprendistato, chiamiamolo così, dove ho potuto lavorare con questi registi molto importanti che mi hanno dato proprio questa spinta per andare anche a fare una scuola di cinema. E a un certo punto mi sono detto, ma siccome avevamo lavorato in vari paesi europei, ho detto, proviamo la strada del cinema americano, di trovare una scuola americana per poter fare la mia formazione accademica.
E lì cosa è successo? Perché sono due modi, non dico opposti, ma molto lontani di intendere la creatività e anche il cinema.
Questo è vero. Difatti c'è stato poi uno scontro anche culturale, perché io venivo da questa idea del cinema così molto creativo, mentre il cinema americano, lo sappiamo, a parte diciamo la qualità comunque che esprime, c'è molto il fattore del business, no? Difatti poi da studente, proprio anche come quasi film di diploma, anche se era dopo la scuola di cinema, ho realizzato questo Our Hollywood Education, che è proprio un film che parla di questo conflitto, di questo contrasto, diciamo, della creatività versus il business del cinema, no? Perché è un po' uno shock per chi parte un po' anche così, magari con una certa ingenuità, e pensa adesso posso raccontare delle storie, posso esprimermi con il mezzo del cinema, però ti confronti poi col fatto che ci vogliono tanti soldi, che devi trovarli, che devi convincere le persone, e che quindi questo crea anche un po', diciamo, un conflitto interiore, no? Perché vorresti essere più immediato, esprimerti subito, e invece non lo puoi fare perché devi andare alla ricerca di soldi. Ecco, questa la scuola americana me l'ha insegnato molto bene, e forse è stato anche un passo importante per me.
Sbaglio, Michael Beltrami, se dico che ha anche marcato in maniera indelebile il tuo immaginario. Penso a Promised Land, spettacolare film che ti vede alla regia, alla sceneggiatura, alla scrittura appunto del film, che ci porta proprio negli Stati Uniti. C'è questo attore che ci guida verso una ricerca. Lo abbiamo visto al Locarno Film Festival, è stato un lavoro premiato, apprezzatissimo, e qui c'è tanta cultura americana.
Assolutamente, beh, ho subito il fascino che hanno subito in tanti, devo dire, anche registi europei, persone di cinema europee, in primis Wim Wenders, no? Difatti anche il mio film Promised Land per taluni era un po' un omaggio a Wim Wenders, anche se non era proprio questo, però insomma mi fa anche piacere, devo dire, questi film on the road, dove puoi esplorare i grandi spazi. Il cinema americano è un po' quello, no? È un po' il scoprire delle situazioni che magari in altri contesti sono più difficili da raccontare, mentre quest'aria sempre un po' sinistra che c'è negli Stati Uniti ti permette di andare in profondità di alcuni personaggi che magari in un contesto diverso non sarebbero nemmeno credibili, no? Mentre invece in America succede che anche le cose più estreme diventano credibili, no? E questo mi ha sempre molto affascinato. E poi sì, devo dire la verità, il cinema americano in genere mi ha molto influenzato, ma soprattutto quello indipendente, quello che racconta le storie delle persone e va appunto in profondità. E poi la grande possibilità di fare delle cose. Ho avuto sempre questa idea che negli Stati Uniti, forse è un po' una banalità dirlo, ma le cose anche più impossibili uno può cominciare a immaginarle e a cercare di realizzarle senza troppi confini, mentre spesso mi è capitato qui: ah, ma è questa idea, ma è impossibile da realizzare, non ce la farei mai. Invece lì, diciamo, ci sono meno confini, ecco, paradossalmente. Non parliamo del momento attuale negli Stati Uniti, non voglio affrontare questo argomento, ma allora, quando io ero, insomma, vivevo là, avevo questa impressione che si potesse fare tutto.
E quanto hanno giocato un ruolo gli spazi? Perché se penso, chiudo gli occhi e penso a Promised Land, come a tanto cinema anche di Wim Wenders, lo spazio diventa un protagonista importante, questa vastità, questa libertà di orizzonte che gli Stati Uniti offrono. Quanto è stato importante proprio anche creativamente?
Beh, è stato molto importante dal punto di vista anche visuale, no? Questi orizzonti lunghissimi che ti lasciano sempre immaginare che oltre ci sarà qualcosa, no? Che devi ancora scoprire, queste strade lunghe, interminabili, questi rettilinei dove non vedi dove arrivano, ecco, già di per sé sono elementi della storia che vuoi raccontare, perché non sai cosa ci sarà oltre, no? E invece devi andare alla scoperta di quello che ci sarà oltre, no? Poi magari non lo scopri, però è già il viaggio che ti porta al racconto in sé, no?
Arriviamo all'ultimo lavoro, prima della domanda finale di Indovina chi viene al cinema, Il fantasma che è in me, un documentario, definirlo documentario riduttivo, perché davvero è un universo che esplora, che parte dalla vita del regista, di Michel Beltrami, ma poi si apre verso il possibile ed ha un'universalità che parla veramente a tutti. Perché vorrei parlarne? Perché è stato un lavoro premiato al Festival dei Popoli di Firenze, che è l'appuntamento per la documentaristica in lingua italiana, uno dei più importanti, se non il più importante. È stato visto alle ultime giornate cinematografiche di Soletta con un grande successo di pubblico, molto apprezzato. Cos'ha comportato questo lavoro? Un lavoro molto personale per te che lo hai firmato.
Beh, è un film che è nato dal di dentro, proprio anche il titolo dice Il fantasma che è in me, e che parla, diciamo, di una mia esperienza personale. Lo spunto, se così lo possiamo definire, anche se è un po' riduttivo, è stata questa malattia, un tumore che io ho avuto, diciamo, 20 anni fa, più di 20 anni fa, nel 2005, e che mi ha proiettato dentro una situazione di ospedali, di visite, di operazioni, di chemioterapia, che io ho voluto documentare con la mia telecamera. Raccontare un po' il mio quotidiano in quel contesto. Poi questo materiale è sedimentato per un po' di tempo e qualcuno che l'aveva visto mi ha incoraggiato a farne qualcosa, a farne un film. Io avevo preso un po' degli appunti così filmati che dovevano servire un po' per me stesso, per esorcizzare, per mettere un filtro a questa situazione che stavo vivendo, che non sapevo dove sarebbe andata a finire. Superato il momento della malattia, ecco, ho ripreso in mano questo materiale e ho voluto raccontare un po' una cosa complessa, delle situazioni che riguardano la mia vita e che sono state, diciamo, molto significative per la mia vita, ma che possono essere, e mi fa piacere che poi questo è stato un po' riconosciuto anche dal pubblico che l'ha visto finora, questo film, anche delle situazioni che sono universalmente riconoscibili, in cui forse tante persone si possono riconoscere. E quindi questo è stato un po', diciamo, anche un esperimento, perché non è stato un film facile raccogliere tutti questi materiali e farne una storia, la mia storia fino a questo punto, però è stato anche importante, perché in questo modo posso pensare a cosa fare adesso, no? Dopo questo riassunto creativo, anche un po' onirico, della mia vita fino a questo punto.
È un film scritto molto bene e io mi sono chiesta che tipo di lettore è Michel Beltrami, perché c'è proprio una scrittura fatta per immagini ma anche i testi, perché è un documentario, Il fantasma che è in me, che ha una voce che racconta tutto quello che accade, e questa voce non è mai pesante, questa voce ti prende per mano e ti accompagna. È un lettore Michel Beltrami?
Sì, vorrei esserlo di più di quello che sono più un fruitore di film, però mi piacciono molto dei racconti, soprattutto Raymond Carver, tornando agli Stati Uniti, così chiudiamo un po' anche il cerchio, o Paul Auster, ecco, mi piacciono molto questi racconti che entrano anche nell'intimità delle vite delle persone, no? Questo lo leggo molto volentieri e mi ispirano anche moltissimo questi racconti e questi libri, insomma, che leggo. Però vorrei esserlo un po' di più, lettore, forse adesso avrò anche un po' più di tempo di leggere e di recuperare molti libri che ho lasciato sul comodino. No? Che ho anche questa tendenza a divorare, insomma, le letture e leggere più libri contemporaneamente, e alla fine sono sempre di ispirazione, no?
Arriviamo all'ultima domanda di Indovina chi viene al cinema: qual è il film coperta di Linus, quel titolo o quei titoli a cui regolarmente torni, che ti fanno stare bene o che ti danno quella scintilla creativa, insomma, nel momento del bisogno verso quale film vai?
Ecco, io sapevo che sarebbe arrivata questa domanda e ho dovuto un po' scorrere a memoria tutta una serie di titoli. È molto difficile rispondere a questa domanda, però se ne devo scegliere uno, diciamo, permettimi magari tre velocemente, un film che guardo sempre e volentieri, Midnight Cowboy, John Schlesinger, con Dustin Hoffman, John Voight, protagonista. Un film straordinario che tutte le volte che lo guardo scopro cose nuove. E poi, vabbè, adesso ti sorprenderò forse un po', Terms of Endearment, che però ha in italiano questo titolo che secondo me non rende giustizia, che è Voglia di tenerezza, di James Brooks, che è un film per me straordinario, che mi ha veramente commosso, fatto ridere, e che guarderei sempre volentieri. Poi anche Il laureato, sempre con Dustin Hoffman, Sunset Boulevard. Sunset Boulevard di Billy Wilder, insomma, cioè, sono veramente tanti film che mi riguarderei tante volte volentieri e che non mi stancano mai.
Indovina chi viene al cinema.
Il Pact dell'Audiovisuel, Patto Audiovisivo, è un progetto nato giusto 30 anni fa che coinvolge la SSR, che insieme all'Ufficio Federale della Cultura è il principale operatore nella promozione cinematografica. In 30 anni sono stati prodotti più di 4.000 film e oltre 40 serie televisive, per una media di 140 produzioni all'anno. Nell'ambito di questo impegno nei confronti dei partner dell'industria cinematografica svizzera, la nostra televisione ha acquisito diritti per la diffusione e la distribuzione online delle coproduzioni, film che hanno una finestra televisiva anche su RSI, e solitamente è quella del lunedì su RSI la 2 intorno alle 21:55. Il prossimo 4 maggio, dopo il successo ottenuto a Castelli in Aria ed in altri festival internazionali, arriva sui nostri schermi Lonely di Michele Pennetta, la storia di Precious e Federico, due anime libere unite dalla passione per la musica. Precious, una giovane nigeriana che ha appena compiuto 18 anni ed è in perenne conflitto con la madre, decide di andarsene di casa per affermare un'indipendenza tanto prematura quanto pericolosa. Federico ha la stessa età e ha già problemi di salute. Si mette intenzionalmente in pericolo fuggendo per andare a fare motocross. Il suo sogno è avere successo nella musica e lasciare il suo paese, dove nessuno crede in lui. Dal loro incontro nasce un legame fondato su segreti e progetti musicali. Mentre le melodie prendono forma, il loro rapporto diventa più profondo. Insieme ritrovano la speranza, ma l'inseguimento di quel sogno comune si scontra con una realtà a volte non facile. Lonely, lunedì 4 maggio su RSI, la 2, alle ore 21:55 circa.
Su Apple TV Plus da qualche giorno sono disponibili le puntate di una nuova serie attualissima per temi e conseguenze che alcune scelte di vita ti obbligano a subire. Curata da David E. Kelly, già padre di Ellie McBeal e di Big Little Lies, questa nuova avventura, dal titolo Margot ha problemi di soldi, ci catapulta nel mondo di Margot Millet, aspirante scrittrice che rimane inaspettatamente incinta di un professore. Decisa a tenere il bambino, deve trovare il modo per far quadrare i conti e individua come soluzione la piattaforma OnlyFans, che, per chi non lo sapesse, offre a pagamento contenuti di ogni tipo, ma soprattutto hardcore. Grazie ai consigli del padre, ex wrestler, la neomamma trova l'ispirazione per creare un personaggio tutto particolare, un fenomeno caotico e brillante che presto conquista un vasto pubblico e genera eccellenti introiti. Ricco il cast, con Elle Fanning nel ruolo principale, affiancata da Michelle Pfeiffer, Greg Kinnear, Marcia Gay Harden e una sorprendente Nicole Kidman.
Martedì 5 maggio al Cinema Iride, il Cineclub Lugano Cinema 93 inaugura una nuova mini-rassegna dedicata al Mockumentary, termine che nasce dalla composizione di due parole fondamentali, mock, ovvero prendere in giro, e documentary, il documentario classico. Un genere, quindi, che è fiction, ma che usa lo stile del documentario. In tempi di intelligenza artificiale, deep fake e propaganda, un motivo in più per riflettere sul valore delle immagini, sul senso di una narrazione e sulle modalità espressive. Quattro i titoli in programma proposti dalla rassegna del Cineclub Lugano Cinema 93, ogni martedì alle 20.30 al Cinema Iride. Si parte con Zelig di Woody Allen, a cui faranno seguito Operation Lune, A Day Without a Mexican e per finire Searching. Insomma, davvero una rassegna da non perdere.
Con la citazione di oggi torniamo al 1990. Il film è Awakenings, Risvegli, di Penny Marshall, con Robin Williams e Robert De Niro, basato sui ricordi e l'esperienza del neurologo Oliver Sacks nel tentativo di curare pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Una piccola lezione di vita, di forza e di speranza. Lo spirito umano è più potente di qualsiasi droga e questo è ciò che deve essere nutrito con il lavoro, il gioco, l'amicizia, la famiglia. Queste sono le cose che contano.
Alessandro, grazie per aver scelto una frase, una citazione non cinica per questa settimana. Dunque, è tutto, grazie per averci seguito. Vi rinnoviamo il nostro appuntamento per sabato prossimo, sempre qui su Rete 2, quando ormai saremo nel pieno della vigilia del Festival Internazionale di Cannes, nell'attesa per i nuovi film che vi racconteremo dalla Croisette. Per il momento, da Moira Bubola e da Alessandro Bertoglio, buona fine di settimana e, come sempre, buon cinema.